Buonasera a tutti, io ringrazio tutte le persone che sono intervenute stasera, i consiglieri, e un saluto particolare, un ringraziamento affettuoso ai ragazzi che oggi hanno accettato l'invito a partecipare a questo consiglio comunale. Per me, per il sindaco, per tutti i consiglieri e gli amministratori è un onore rappresentare la nostra comunità, ma lo è ancora di più quando abbiamo la possibilità di farlo con voi, con i ragazzi delle nostre scuole, che quest'anno è la seconda volta, ma questo è il terzo anno consecutivo che abbiamo deciso di svolgere questo consiglio comunale dedicato al viaggio della memoria, a cui, come vedrete poi, è stata aggiunta una seconda parte che è quella legata all'anniversario delle Costituzioni. Il titolo di questa serata appunto è Dalla lotta per la libertà alla nascita della Costituzione. Affronteremo due temi fondamentali che hanno fortemente condizionato la nostra società attuale. Accomunandoli abbiamo voluto sottolineare lo stretto legame che c'è tra l'oppressione, la ricerca della libertà e la necessità di principi che regolassero questa libertà conquistata e la rendessero uguale per tutte le persone. La sintesi e l'insieme di questi principi è appunto la Costituzione. Al primo punto dell'ordine del giorno, come avete potuto vedere, affronteremo insieme ai ragazzi delle scuole Redi e Granacci il tema del viaggio della memoria nei campi di concentramento, con un'introduzione del direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, Matteo Mazzoni, che ringrazio di essere intervenuto. Al secondo punto dell'ordine del giorno affronteremo un'analisi sulla nascita della Costituzione, un tema legato a doppio filo a quello della libertà dall'oppressione, e lo presenterà il professor Carlo Pisaro, che ci dovrà raggiungere. Un ringraziamento alle scuole Granacci e Redi, alle loro direttrici e in particolare alle professoresse Beatrice Ricci e Francesca Mannelli, che hanno accompagnato i ragazzi nel viaggio e li hanno aiutati nella realizzazione della rappresentazione che vedremo. Quindi vi ringrazio e lascio la parola al sindaco.
Buonasera a tutti. 1 gennaio 1948. Tutto inizia qui, care studentesse, cari studenti, care amiche, cari amici, carissimi consiglieri. E questa è la data in cui in Italia entra in vigore la Costituzione, la legge fondamentale della nostra Repubblica, che sancisce i diritti, ma anche i doveri di ogni cittadino, i principi democratici su cui si basa la vita civile della nostra nazione. Non è soltanto un pezzo di carta, ma il punto di partenza per la rinascita del nostro paese. Straziato dopo la Seconda Guerra Mondiale dal dominio nazifascista, dal sacrificio di migliaia di donne e di uomini, travolti da quello che è stato il conflitto mondiale. E c'è dentro tutto questo alla Costituzione, c'è la rinascita, la ripartenza. Dentro la Costituzione della Repubblica Italiana c'è la nostra storia, il nostro dolore, la resistenza all'ingiustizia e quindi la volontà dei costituenti e del popolo italiano che si rappresentano di fornire all'Italia un futuro fatto finalmente di libertà, di democrazia, di bellezza, di uguaglianza, di pace. Oggi 5 giugno 2018, da allora sono passati 70 anni e stasera siamo davvero in tanti qui ad assistere questo consiglio comunale, qui a Giardino dei Ponti, per festeggiare il compleanno della Costituzione. E a questo Consiglio Comunale aperto, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai consiglieri che ringrazio, su iniziativa di tutti i consiglieri comunali, nessuno escluso, dall'amministrazione comunale, e che in qualche modo penso di poter dire questo Consiglio Comunale con grande impegno in questi 4 anni da cui parte la legislatura ha lavorato con grande rappresentanza, onorando anche la rappresentanza delle istituzioni, sono i meccanismi democratici, li ringrazio anche per questo. E con soprattutto un ringraziamento anche all'ANPI per la solida collaborazione, l'associazione dei partigiani che c'è sempre stata qui a fianco a noi, a Bagnaripoli e alle iniziative che si sono portate avanti in tema di Costituzione, di memoria, di legalità. Una serata questa che unisce con un unico appuntamento il racconto dei nostri ragazzi delle scuole medie, il racconto di viaggio degli studenti della Redi e della Granacci, protagonisti del recente pellegrinaggio della memoria, organizzato da ANET, e qui ringrazio il vice presidente Lanzini per il lavoro straordinario che ogni anno fa, mantiene sempre vivo, sempre molto emozionante nei campi di sterminio nazifascista, e che quest'anno ha visto anche la partecipazione del sottoscritto, del presidente del consiglio comunale, dell'assessore ai giovani Minelli. E quella che vorremmo in qualche modo anche diventasse una consuetudine per il nostro comune, una bella tradizione da replicare ogni anno, con questa iniziativa di distribuire, di donare una Costituzione ai ragazzi e alle ragazze che durante questo 2018 hanno compiuto i 18 anni, un po' in qualche modo come dire che oggi sono assumano in pieno non soltanto la maggiorità ma anche tutte le responsabilità e quindi i diritti ma anche tutti i doveri di cittadini italiani. Ringrazio di cuore l'Istituto per la Resistenza, il direttore Mazzone, ma fatto il Presidente del Consiglio Comunale, ringrazio, sta per arrivare, il professor Carlo Fusaro, ecco, è arrivato. Quindi ringrazio davvero tutti quanti, hanno dato subito convinta adesione a questo Consiglio Comunale. E questo, come penso potrete capire bene, non è stato un caso, questo abbinamento tra le due iniziative non è stato un caso. Abbiamo fatto infatti coincidere questi due appuntamenti perché li riteniamo uniti da un filo forte, un grande legame, che sono in qualche modo forse soltanto semplicemente in apparenza diversi, ma sono assolutamente collegati, strettamente collegati, ossia da quella volontà di cui dicevo poco fa, di affermare la libertà, la democrazia dopo i 20 anni dell'oppressione del regime fascista, e che come no anche tanti di coloro che contribuirono a superare la terribile pagina della seconda guerra mondiale, l'orrore dei lager, tutti coloro che agirono per aprire soprattutto la nuova storia del nostro paese, proprio a partire dalla Costituzione del 48. E credo che comunque la si pensi, al di là di ogni casacca politica che si possa apportare, la Costituzione oggi, forse oggi più che mai, appare sempre di più come un faro, come un punto di riferimento anche in mezzo al mare in tempesta, anche in mezzo alle varie dinamiche che ci possono essere, sociali, economiche, politiche, che in qualche modo il nostro Paese ha attraversato in questi 70 anni. La Costituzione è una garanzia a tutela delle istituzioni, della vita civile, soprattutto è a tutela dei cittadini. La nostra Costituzione è giovane rispetto alla sua età anagrafica, ai suoi 70 anni, ma i principi che promulga e che tutti io credo dobbiamo spesso ricordare, spesso andarsi a rileggere, sono principi sempre verdi, sempre molto universali. E che voi, soprattutto ai ragazzi, qui mi riferisco ai ragazzi delle superiori che avranno la Costituzione, ma anche ai ragazzi delle medie, ai ragazzi che hanno partecipato a questo viaggio, ecco, credo che avete, soprattutto voi, diciottenni, ma anche i ragazzi delle medie, il compito di conoscere, di tramandare, di diffondere, di rispettare con tutto il suo carico di diritti, con tutto il suo carico di dovere. La scuola credo sia per questo uno dei grandi motori, sia per questo uno delle grandi istituzioni del nostro Paese che dalla Costituzione hanno in qualche modo anche preso linfa, preso vigore, e credo sia uno dei mezzi e dei luoghi dove questi valori si possono anche rigenerare e valorizzare al meglio. E parlo dell'uguaglianza, della parità di genere, della sovranità popolare, della giustizia, della voglia di democrazia, perché poi è questo quello di cui parla la Costituzione. Ed ecco perché, dicevo, a dispetto dei suoi 70 anni, la nostra Costituzione è ancora molto giovane. Ed ecco perché possiamo definirla un punto fermo, anche quando tutto intorno a noi infuria incertezza, genera incertezza. E senza per questo, senza mai essere anacronistica, rispetto anche ai tempi che cambiano, alla società che ovviamente si evolve e alla comunità che si amplia e cambia colore. E allora ai ragazzi dico, vi chiedo di abbandonare ogni tanto lo smartphone, l'iPhone, che sono sicuro, soprattutto i diciottenni sicuramente avranno, ma anche i ragazzi più giovani, anche più piccoli, che sono sicuro in qualche modo avranno. Ecco, io vi chiedo di abbandonarlo ogni tanto, lo smartphone, e ricordarvi di avere cura a tutti coloro che stasera abbiamo distribuito, anche ai ragazzi delle medie ovviamente, avere cura di questo piccolo libretto di carta che oggi ricevete in dono, della Costituzione. E mi piacerebbe se presto si sgualcisse, come un po' una guida, come una mappa che va tenuta e portata in mano, e che c'è bisogno di consultare spesso, di rileggerla, perché, ricordate, parla della nostra storia, di ciascuno di noi e del nostro viaggio collettivo verso il futuro. E allora voglio chiudere prendendo le parole di Piero Calamandrei, fiorentino, uno dei padri costituenti, parole che Calamandrei pronunciò ad una platea di giovani proprio come voi, gli studenti di Milano nel gennaio del 55. Le parole erano queste: voi giovani della Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, e questa è una delle gioie della vita, che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto nei limiti dell'Italia e del mondo. E quindi davvero io voglio ringraziare tutti questi ragazzi ancora presenti, un grazie di cuore lo voglio fare, non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, agli insegnanti, alle nostre scuole che sono qui rappresentate, oltre a chi ha accompagnato i nostri ragazzi Matause, ma anche dalle due direttrici degli istituti comprensivi di Vania Ripoli. Un grazie davvero a tutti voi, perché la Costituzione italiana è davvero il futuro, la Costituzione italiana è in voi giovani, soprattutto, come dire, deve essere in voi incustodita, perché il futuro resti tale, perché comunque insieme a questa voglia di futuro ci sia sempre ferma e forte anche la capacità di ricordarsi chi eravamo, la capacità di ricordarsi di avere sempre più forte la memoria. Grazie a tutti quanti. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora, procediamo con l'appello dei consiglieri comunali e la nomina dei senatori.
Conti, Ulivi, Franchini, Villa, Bencini, Baragli, Zanella, Brizzarelli, Falorni, Ciprianetti, Bongi, Castaldo, Lo Iacono, Mari, Sartoni, Redini, Arriva. La seduta è valida.
Bene. Scrutatori, nominiamo Ciprianetti e
Sartoni.
E Bongi, Bongi, Svedo e Sartoni. Sì. Allora, a questo punto procediamo con appunto questa seduta di consiglio speciale, lasciando, adesso avremo un saluto da parte di Ampi e Aned e successivamente Mazzone per introdurre i ragazzi. Quindi allora là avete un microfono, se
tre maschi, parti te. Il microfono lì si dovrebbe accendere col tastino sopra.
Grazie signor Presidente, grazie Sindaco, grazie consiglieri, ma soprattutto grazie ai ragazzi, grazie a questa generazione che rappresenta il nostro cuore e la nostra speranza. Non sono parole di circostanza, chi mi conosce lo sa. C'è qualcosa che ancora si fa configurare le radici stesse della nostra coesistenza odierna, delle regole che la sostengono, ovvero la Costituzione, questo libretto. Ed è il fatto che un popolo sente allo stesso modo gli elementi più importanti della propria coesistenza, ovvero percepisce, anche con gli strumenti dell'intelligenza, della cultura, dei saperi, ma vorrei dire, prima di questi, quasi in un senso naturale, di qualcosa che appartiene alla specie, in quello che la lingua inglese chiama feeling, che noi non abbiamo un calco semantico nella nostra lingua, pur importante, l'italiano, per connotare questa sensazione, cioè il percepire insieme gli stessi valori, lo stesso passato, un comune orizzonte a cui guardare. Questo è la comunità, questo è ciò che gli antichi chiamavano il demos, il popolo. Il demos che è poi, neanche a farlo apposta, l'elemento sostanziale che costruisce la parola democrazia. Ma il demos non era una cozzaglia indistinta di persone, di esseri umani, di donne e di uomini. Era qualcosa connotato da un comune sentire, da un identico territorio, quindi da un abitare, da un viversi, da un attraversarsi, da un incontrarsi quotidianamente e dal capire che comunque diversi, eravamo in uno stesso destino. E in questo senso si sviluppava quello che gli antichi sempre chiamavano il pathos, l'empatia, la capacità di vivere, di percepire insieme gli stessi valori. E questi valori erano sostanzialmente tre. La parola, l'elemento che ci lega dal punto di vista sociale, l'epos da cui poi vengono l'etica, e anche la stessa radice del verbo che in greco significa seguire, epomai, gli eponimi. Noi siamo gli eponimi di qualcuno. Ma siamo gli eponimi di qualcuno non indistinto, non anonimo, non casuale. In questo senso qui, in questa piazza oggi, dove ci sono le istituzioni, c'è il popolo, ci sono i ragazzi, ci sono le istituzioni formative, educative, noi scegliamo di stare dalla parte giusta, ovvero di essere partigiani. Non lo dico, come si dice, per dovere d'ufficio, rappresentando, ahimè, con molta onerosità questa gloriosa sigla dell'ANPI. Per tutti coloro che abbiamo conosciuto, amato, stimato e ringraziato, i partigiani, gli antifascisti, coloro che ci hanno donato questo libretto. Ma essere seguaci di qualcuno significa avere l'intenzionalità e quindi la coerenza, l'impegno, la dedizione, il coraggio, la generosità, il senso comune di voler bene agli altri proprio perché parte del proprio stesso destino. E in questo orizzonte noi ritroviamo le cose che non sono fondate su, come dire, su una cultura alta, ma sono la stessa vita che fa maturare. Sappiamo che i partigiani erano in gran parte contadini, operai, solo una minima parte erano intellettuali. Dove avevano trovato questi uomini, queste donne, le risorse per ribellarsi e per correre dei rischi verso quell'obiettivo di libertà e di uguaglianza in cui loro credevano ardentemente senza averla mai potuto conoscere, nella libertà e nell'uguaglianza. Trovarono queste risorse evidentemente in un senso quasi soprannaturale di percepire che facciamo parte dello stesso destino e che è quindi un'anomalia, per quanto ricorrente ahimè nella storia umana, il fatto che qualcuno voglia, pretenda di contare, di esercitare il proprio potere su altri uomini o un popolo su altri popoli, o uno Stato-nazione su altri Stati-nazioni. Bene, questo senso di, questa aspirazione, questo spirito è ciò che noi conserviamo ancora oggi. per quanto annebbiato, offuscato, a volte intristito e ingrigito da una serie di convenzioni, di messaggi anche debordanti che ci farebbero pensare che ormai quella è una pagina lontana, sì, gloriosa, ma oramai trascorsa, come quando parliamo degli antichi romani. Beh, non è così, non è così. Se ancora oggi c'è un consiglio comunale che fa sedute come questa, se ancora oggi c'è una scuola che dedica tanto impegno, tanta passione, tanta professionalità a educare, di educare ancora non ho bisogno di fare sfoggio di filologia, vuol dire tirare fuori, portare fuori, tirare con grande fatica qualcosa che sta dentro e che questi ragazzi non solo hanno fatto, ma che penso abbiano poi coltivato e conservato dentro di loro per farci intravedere appunto un'aspirazione, una speranza, un senso comunque di liberazione, quella liberazione che militarmente avvenne il 25 aprile del 45 e che noi ogni giorno dobbiamo riconquistare di fronte alle brutture e disumanità di cui è fatta la fase presente. Però senza dilungarmi oltre, io quindi nel ringraziare il Consiglio Comunale, i consiglieri, nel ringraziare la scuola e questi ragazzi, gli insegnanti, voglio nuovamente testimoniare che è un'associazione piccola, modesta, senza risorse, quasi per certo verso insignificante di fronte ai caratteri roboanti con cui si manifesta nella società attuale, portiamo ancora dentro un genoma, che è il genoma di coloro che di fronte a un rischio terribile, ad un confronto impari, assolutamente sbodato dal punto di vista delle forze in campo, seppe mettere avanti il proprio cuore, il proprio pensiero, il proprio ideale e battere insieme, certo, agli eserciti alleati, il detestato occupante nazista e i vili connazionali fascisti che volevano procrastinare un ventennio di brutture e di annientamento delle libertà. Per questo noi ancora oggi testimoniamo questa speranza, questa forza e vogliamo che il patrimonio che ci è stato lasciato, enorme, dai combattenti, partigiani antifascisti e da chi gli aiutò, le donne, i contadini, le staffette, possa ancora vivere insieme a noi e la speranza è che viva soprattutto attraverso questi ragazzi e questi giovani. Quindi di nuovo grazie e viva la resistenza.
Grazie Remaschi. Aveva la parola per un saluto anche a Tiziano Lanzini dell'ANED, l'associazione che ha fortemente creato il viaggio della memoria.
Bene, mi unisco anch'io a un ringraziamento all'amministrazione comunale di Bagnarripoli che ha intrapreso questa tradizione del viaggio annuale. Ringrazio però soprattutto i ragazzi che hanno partecipato al viaggio. Devo dire che tutti gli anni per noi che accompagniamo questi ragazzi fare viaggio con loro è un arricchimento, è un tesoro, una vera fortuna. Per questo vi ringrazio ancora di essere stati con noi, di aver partecipato con noi a questi giorni. Cos'è il viaggio? Il viaggio non serve a sapere quanti erano i campi, quante persone sono morte nei campi, cosa succedeva nei campi. Per sapere questo basta leggere un libro, ce ne sono tanti, a migliaia ora, i scaffali delle librerie sono pieni di libri sui campi di concentramento. Il viaggio serve i nostri incontri, come gli incontri che facciamo nelle scuole, serve soprattutto una cosa, serve a fare un viaggio dentro noi stessi, serve a cercare di capire quello che è successo. Quando varchiamo quei cancelli, in qualche modo la realtà ci cambia intorno. Tutti pensiamo di sapere tanto, entriamo lì e ci troviamo frastornati a vedere tutte quelle cose, a calpestare quei tasti, quelle pietre. E allora ci vengono naturali tanti perché, quando facciamo i racconti. Allora io dico che il viaggio serve soprattutto a questo. Serve, questo lo ripetiamo ai ragazzi fino alla noia, scusate se lo ridico, perché si è detto tanto durante il viaggio, viaggi servono a farci capire sostanzialmente una cosa, che se è successo tutto quello che è successo, e lì ce lo comandiamo, e come se ce lo comandiamo. È successo, diciamo, perché a un certo momento un popolo intero ha smesso di ragionare con la propria testa. Un popolo intero ha preso per buono tutto quello che gli veniva detto e ha fatto ciecamente tutto quello che gli veniva detto senza porsi una domanda, senza porsi un perché. E allora noi diciamo ai ragazzi che vengono ai nostri viaggi che lo scopo di questi viaggi è porsi questi perché. È non accettare quello che ci viene detto a occhi chiusi. Non fare una cosa perché tanto la fanno tutti o perché si è sentito dire che facendo così si fa bene. Ma è porsi delle domande. Porsi dei perché. Questi viaggi servono a farci capire che in qualsiasi situazione noi siamo, abbiamo sempre e comunque una possibilità di scelta. Ma che per fare queste scelte bisogna essere in grado di capire quello che ci succede. Questi viaggi servono a farci capire che, come diceva il sindaco, probabilmente bisogna spengere un po' a volte i nostri smartphone, i nostri computer, e cominciare più a ragionare con la nostra testa e con il nostro cuore. Questi viaggi servono a incuriosirci, noi dobbiamo essere curiosi, domandarci sempre perché. E se non troviamo una risposta subito, domandarlo a un nostro amico, domandarlo a un nostro insegnante, domandarlo a un nostro genitore, andare a leggere, a cercare di capire, a essere curiosi. Perché per fare delle scelte, appunto, bisogna essere in grado di capire quello che ci viene proposto. E ripeto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, noi possiamo fare delle scelte. L'abbiamo visto nel nostro viaggio. Nel nostro viaggio abbiamo incontrato delle singole persone che hanno fatto delle scelte singole, ma hanno saputo farle rispetto alla nostra società che sceglie per un altro modo. Ricordate, ragazzi, faceva l'esempio di Singela, il capitano della nazionale austriaca, che non cresce in questo paese. Abbiamo trovato a Mauthausen che rispetto a un paese intero, una regione intera, che uccise con i forconi, con le asce, i 600 russi che erano riusciti a fuggire dal campo perché gli avevano detto che così andava fatto, perché erano criminali pericolosi, però abbiamo trovato che 16 o 17 di loro si sono salvati perché ha affrontato famiglie di contadini tedeschi rischiando la loro vita e quella di tutta la loro famiglia, li hanno tenuti nascosti per mesi nelle loro case. Sono persone che hanno fatto una scelta. E noi abbiamo visto di una fotografia, la notte dei cristalli, quando passa di fronte alle vetrine sfasciate degli ebrei, passa una mamma con un bambino e al bambino gli dice non guardare, e fa così con il gesto, non guardare, sono cose che non ci riguardano, noi abbiamo detto che invece noi bisogna guardare queste cose, noi non bisogna girarsi dall'altra parte, noi bisogna guardare e cercare di capire quella che è la realtà. I nostri viaggi servono a questo, servono a porci delle domande, servono a farci fare appunto quelle scelte. E allora l'invito che vi rifaccio per l'ennesima volta, è quello che una volta avete preso in mano anche questo preziosissimo documento che è la nostra Costituzione, ecco, voi siete ragazzi che possiate scegliere, non per sentito dire, ma perché scegliete con la vostra testa e soprattutto con il vostro cuore. Però per far questo va alimentato con la Costituzione, va alimentato soprattutto con la vostra curiosità di cercare di capire, di sapere, di conoscere. Questo è l'augurio che vi faccio, ora fate tra poco, farete l'esame di terza media, un passo importante, farete l'esame superiore, ecco, andateci con questo spirito, lo spirito di persone libere che sanno che possono sempre scegliere, che sanno che possono sempre avere la propria personalità, perché questa è una società che a volte ci imprigiona, che a volte ci ruba tanto di noi stessi, appunto, con anche queste nuove tecnologie. Ma una cosa non ce la potranno mai portare via, la nostra testa e il vostro cuore. E questo è l'augurio veramente che vi rinnovo e che faccio con tutto il cuore a voi che partendo con questa situazione siete cittadini nuovi, cittadini che dovranno avere di fronte a sé questo futuro che si spera che sia una classe nuova che in qualche modo dirigerà il paese. A voi con questo mandato è affidato questo. Il nostro viaggio è un piccolo sassello da mettere insieme alla Costituzione nel vostro sassetto della memoria. Grazie.
Grazie. Grazie Lanzini. E adesso lasciamo la parola a Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per l'introduzione dello spettacolo dei ragazzi. Grazie Mazzoni, prego.
Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, soprattutto cittadine, cittadini, ragazze e ragazzi. È un piacere essere qui, come un piacere partecipare sempre al viaggio. Io vado con i ragazzi delle superiori, grazie alla città metropolitana che mantiene da tantissimi anni questo impegno. Per introdurre e per richiamare quel viaggio io vorrei parlare un momento dell'Europa. Un'Europa nera, un'Europa in crisi economica, un'Europa di confini, di violenze, un'Europa in cui alcuni movimenti e partiti politici affermano il primato di qualcuno rispetto a qualcun altro. Era l'Europa degli anni 30, l'Europa del nazismo, del fascismo e dei loro alleati. Era l'Europa che sprofonda nella Seconda Guerra Mondiale. Era l'Europa che si uccide con quella guerra, ponendo fine a un secolare dominio nel quale incontrastati i suoi imperi avevano soggiogato gli altri popoli e i continenti del mondo. Ecco, quell'Europa che voi incontrate sul vostro manuale di storia, che dovete studiare, imparare quelle noiose date che si dimenticano subito, quell'Europa voi l'avete vissuta, voi siete entrati in quell'Europa facendo quel viaggio. Entrare nei campi significa questo. Significa vedere Dachau, il primo dei campi, che il cancelliere Hitler apre solo tre mesi dopo che è asceso alla cancelleria della Repubblica tedesca, e nel tripudio di un popolo in festa, osannato dalla stampa internazionale, mostra al mondo la soluzione, un campo dove rinchiudere coloro che disturbano, coloro che creano fastidio. Quale stupenda soluzione! E poi nel giro di un anno da quel campo si moltiplicano, ne arrivano altri 30, finalmente ordine nelle città tedesche, persone pericolose, i deviati sociali, quelli che creano fastidio a vederti, spariscono, torna l'ordine e la pulizia, perché quelle città tornano solo in mano agli ariani, a quella razza pura che può venire prima di tutti gli altri e che avrà diritto più di tutti gli altri di vivere. Avete visto Dachau nel suo immenso e spettrale silenzio, avete visto quella camera a gas, avete visto l'immensità di Mauthausen, la grande fortezza e i suoi sottocampi, Edense con le gallerie, Gusen, solo un cubo di cemento rimasto alla volontà dell'uomo di cancellare ciò che era stato. Avete visto la Scala della Morte, chiusa ormai da un governo austriaco che, ospitando forze neonaziste, non si priva certo dal fastidio di tenere aperta e pulita quella scala, consentendo ai visitatori di attraversarla, ma la chiude evocando i regolamenti dell'Unione Europea. Che scherzo bizzarro, si invoca l'Unione Europea quando deve servire a cancellare il passato, non quando si vuol costruire il futuro. Ecco, quella Scala della Morte però è lì, rimarrà lì. Avete visto Mauthausen, quella ciminiera, quello slargo esterno dove si giocava a calcio le domeniche con la squadra delle guardie, delle SS che partecipavano a quel campionato interprovinciale, tutte le domeniche si andava lì a giocare le partite di calcio e si faceva il tifo per la squadra delle guardie di Mauthausen e si segnavano i gol mentre il fumo saliva lento da quella ciminiera e l'odore della carne bruciata attraversava l'aria. Ma quando non si vuol vedere, non si vede e non si sente. Avete visto la risiera di San Sava a Trieste, quando anche in terra italiana si alzò un campo di sterminio e un campo di morte. Avete visto tutto questo, avete visto la storia. Tutto questo è frutto dell'uomo, infatti, perché la storia è il prodotto dell'uomo, non di pazzi, ma di uomini che razionalmente decisero di realizzare quel sistema. Un sistema per eliminare gli avversari e un sistema per produrre. I lager e i campi di concentramento furono una parte fondamentale del sistema economico nazista per mandare avanti l'economia di guerra durante gli anni del conflitto. Avete così visto l'importanza della conoscenza. Avete toccato con mano, vi siete emozionati, avete poi studiato. Ecco ragazzi, avrete molto da studiare ancora e so che vi sembrerà a volte noioso conoscere e studiare, ma la conoscenza è l'unico vaccino che abbiamo. Contano i vaccini contro le malattie del corpo, ma questo è un tempo in cui abbiamo bisogno di un vaccino per combattere le paure e gli stereotipi che ci circondano, per combattere le paure del diverso, di ciò che non ci conosciamo, per capire da dove veniamo e per capire da dove vogliamo andare. Questo serve la conoscenza. E conoscere è faticoso, è impegno, è fatica, è sudore. Conoscere non è copiare una pagina di Wikipedia. Conoscere è capire, analizzare, scegliere, decidere. Chi conosce si impegna ad avere una propria idea e avere le proprie idee è l'unico modo per poter vivere una vita con consapevolezza, con coscienza. Questa è la grande lezione che viene a chi partecipa a questo viaggio, che dovrebbe diventare davvero obbligatorio per tutti gli studenti italiani. Conoscere e confrontarsi con il nostro passato, con le scelte degli italiani di allora, perché badate bene, né allora né oggi gli italiani sono tutti uguali, come non esistono le categorie. Ogni uomo deve essere valutato per il suo comportamento, non perché si ritiene che appartenga a qualcosa. Allora ci furono italiani che sostennero il nazismo e sostennero questo sistema di campi e la guerra, e ci furono italiani che si opposero. Noi andiamo là perché tanti concittadini scioperarono in un giorno di marzo. Alcuni di loro solo per questo furono deportati, altri che nemmeno avevano fatto lo sciopero, ma presi nelle retate successive furono portati là. Per aver voluto difendere le proprie famiglie, i propri diritti, per aver sognato un futuro di pace, un futuro di libertà. Ecco, questa è la pagina della storia con cui fare i conti, perché ci furono gli italiani che li catturarono e li misero sui treni, e ci fu quel sistema che li uccise. E ci furono anche quegli altri italiani che cercarono di difendersi e che portarono poi avanti anche in loro nome la lotta per sconfiggere il nazifascismo e liberare il paese. Una lotta analoga in tutti i paesi dell'Europa occupata. E da quella ceneri di quella lotta nacque poi quell'idea di Europa, conosciuta a Ventotene, ribadita nel giuramento di Mauthausen dai pochi superstiti, un'Europa fondata sull'idea di pace e solidarietà tra i popoli. Basta guerra, basta violenza. Dopo che si è visto a cosa può arrivare la mente dell'uomo nella pianificazione razionale dello sterminio, si decise di fondare il continente su una parola d'ordine di pace e di solidarietà tra i popoli. Questo valore dell'Europa unita è un primo valore che si dovrebbe citare quando oggi si parla, si critica, si evoca l'Europa unita. Perché se no non si capisce di cosa si sta parlando. Se noi godiamo oggi i 70 anni di pace e se questi sono figli della pace è perché noi abbiamo realizzato un progetto di unificazione europea. Questa è l'eredità. Questa è l'eredità di quella fase. E allora, e mi avvio a concludere perché volevo sottolineare un altro aspetto, che lascio a voi che siete stati là. Voi avete una grande responsabilità, quella di condividere con gli altri ciò che avete vissuto e che avete avuto la fortuna di poter vivere. Certo, non ci sono più i testimoni. Abbiamo avuto anche quest'anno fortuna di vedere gli ultimissimi deportati polacchi. Ecco, io vorrei che chi predica odio avesse potuto guardare gli occhi di quegli uomini. Chi si crede superiore potesse guardare in profondità quegli occhi dove ci si perde. Ci si perde nel dolore e nella vita che è sopravvissuta al dolore e alla morte. Voi avete quindi la responsabilità di condividere con i vostri coetanei, con le vostre famiglie, con i vostri conoscenti questo viaggio, il suo ricordo, la sua esperienza. Non è facile, come non fu facile per chi tornò allora, perché quando si torna, e per questo elogio davvero queste iniziative e il lavoro di queste scuole, perché quando si torna, come hanno raccontato anche i ragazzi delle superiori, sono in pochi quelli che vogliono stare a sentire. Non si racconta cose allegre. Pesa molto l'indifferenza. E poi ognuno ha i suoi problemi e la vita quotidiana è stressante, dobbiamo pensare altro, insomma ci sono cose più urgenti, invece no, bisogna raccontare. Perché come ho detto là, e ridico qua, questo non è più il tempo del ricordo. Questo è il tempo dell'impegno, che deve sentire coinvolti ciascuno di voi e ciascuno di noi. Perché oggi in questo paese è stato ucciso un sindacalista perché aveva due colpe. Difendeva i diritti ed era nero. E l'hanno ucciso per questo. E allora questo viaggio, la lezione di chi soffrì per la lotta per il lavoro e per i suoi diritti allora, la lezione delle conseguenze del razzismo di allora, devono diventare la bussola per l'azione di oggi. E allora oltre a ricordare e conoscere, dobbiamo oggi impegnarci e indignarci. Perché non è più il tempo in cui possa essere tollerato un uso sbagliato della conoscenza storica, una negazione della conoscenza storica, una parificazione inaccettabile tra chi allora scelse campi diversi, tra chi scelse il fascismo e il nazismo e chi scelse la libertà e la lotta di resistenza. Non è più accettabile assistere a forme di sfruttamento e di razzismo, a fronte di violenza contro le donne e di stereotipi di genere insostenibili che sono quotidianamente replicati su quei social dove tanti di voi passano tanto tempo. L'odio per il diverso, l'odio per la donna quando non è un oggetto da possedere, l'odio per questo passato con cui non si vuol fare i conti, la volontà di cancellare e di riaffermare egoismi e identità nazionali incomprensibili, sono ancora presenti tra noi. E allora la conoscenza del passato e l'impegno del presente nella difesa dei valori della Costituzione, perché non siano vane parole, devono essere oggi in primo luogo l'indignazione pacifica e onesta di tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della democrazia e nella dignità dell'uomo. Questo dà senso a questa serata, a questo vostro lavoro, all'impegno delle associazioni, dell'istituto, delle istituzioni che credono nella Costituzione e che ancora la difendono. Questo è il senso del nostro stare insieme. E il senso e l'impegno che da questo viaggio vi affido per il vostro futuro e per il futuro di tutti noi. Grazie.
Grazie Massoni, grazie davvero. E adesso a questo punto allora lasciamo la parte ai ragazzi con la loro rappresentazione. Quindi invito tutti noi a spostarci su questo.